Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
7 del mattino del 17 dicembre del 1504. Il cielo sopra Trento è nuvoloso, promette neve. Due uomini avvolti in mantelli neri e con i cappucci calati sul volto attraversano Piazza del Duomo, spazzata da folate gelide da nord. I due entrano nella cattedrale dalla porta secondaria. Uno, con movimenti decisi e elastici da uomo allenato, penetra nel transetto, mentre l'altro gli copre le spalle, tenendo la mano pronta e salda sull'elsa della spada. È un attimo. Il sacerdote sta celebrando la messa rivolto verso l'altare. È il momento solenne della consacrazione ed è concentrato sui gesti e sulle parole del rito. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per noi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Queste le ultime parole uscite dalla bocca di Monsignor Girolamo Balzani, canonico del capitolo del Duomo. Mentre ancora le braccia alzate per tenere in alto il calice dell'Eucarestia, l'uomo che era entrato in Duomo per primo trae dal mantello un coltello di grandi dimensioni. Sulla lama saettano le luci delle candele e uno, due, tre colpi alla schiena del Monsignore che cade senza un grido davanti all'altare. Il suo sangue si confonde con il vino del sacrificio eucaristico. Una scena che oggi si potrebbe paragonare, venendo ai giorni nostri, all'omicidio di Monsignor Romero in Salvador. Ma torniamo alla mattina di 500 anni fa. I due uomini si dileguano. Nessuno ha avuto il coraggio di fermarli. I tempi erano estremamente violenti e rimetterci la pelle era un attimo. E poi quelli erano regolamenti di conti tra potenti e al popolo interessavano assai poco. Certo, un accoltellamento fatale in chiesa, addirittura nella cattedrale, non si era mai visto e infatti la gente di Trento ne rimase profondamente colpita. Ma in quel momento la cosa migliore da fare per un popolano era quella di evitare rogne. Insomma, davanti all'orrore, la maggior parte dei fedeli lasciò frettolosamente la cattedrale. Solo dai primi banchi, quelli riservati alle famiglie nobili, qualcuno accorse per prestare soccorso al Monsignore steso a terra, immerso nel suo sangue. Niente da fare, la morte è giunta fulminea. La vicenda umana, politica e religiosa di Girolamo Balzani si era conclusa lì sulla pietra rossa di Trento che ricopre l'abside del Duomo. Ma chi era Girolamo Balzani? Come abbiamo detto, era un canonico della cattedrale, apparteneva quindi al gruppo ristretto che affiancava il vescovo che in quel periodo era Ulderico di Liechtenstein. Insomma, faceva parte del governo del Principato Vescovile. Un pezzo grosso, molto grosso. Segretario del cardinale napoletano Oliviero Carafa, decano del collegio cardinalizio e noto tra l'altro per aver fatto edificare da arcivescovo di Napoli la cripta che custodisce il sangue di San Gennaro, quindi un uomo che determinava l'elezione dei papi e che contribuì non poco alla Roma rinascimentale. In una logica di equilibri di potere che presupponeva di mettere gli uomini giusti al posto giusto, Papa Sisto IV gli conferì la carica di decano a Trento, carica che il Carafa trasferì poi a Balzani, che gli era legato anche da vincoli di parentela. Una mossa politica pesante, visto che il Principato era uno dei punti caldi dell'Europa del Cinquecento. Il territorio era soggetto al grande Massimiliano I d'Asburgo, che da lì a 4 anni, approfittando del fatto che i veneziani non gli consentirono di raggiungere Roma, invece che dal Papa si fece incoronare dal suo cancelliere imperatore del Sacro Romano Impero proprio in Duomo. La Trento, prima città italiana dell'impero, la Trento che doveva rimanere a tutti i costi in mani imperiali. E per farlo Massimiliano, in quel momento potente reggente del Tirolo e investito dei poteri imperiali, doveva garantirsi il controllo del capitolo del Duomo, insomma che la maggioranza dei canonici fossero di lingua tedesca, quindi di sicura fede imperiale. Monsignor Balzani non era tedesco e stava dalla parte del Papa, in quel momento in rotta con gli Asburgo, anche per il controllo del Principato Vescovile di Trento. Quindi il sicario avrebbe agito su ordine di Massimiliano? Da quanto è dato sapere, non ci sono documenti che lo provino, o meglio, si trovano indizi che potrebbero far pensare ad un ordine partito da Vienna. I documenti ci dicono che Massimiliano fece pressione sul vescovo di Trento perché sbarrasse la strada al filo papale Balzani, nominando al suo posto Johannes Ripper, un uomo dell'imperatore. Il povero Udalrico von Liechtenstein si trovò così tra due fuochi. Il cardinale Caraffa non aveva alcuna intenzione di cedere perché il diritto sul capitolo del Duomo portava i timbri papali. Massimiliano invece reclamava il posto per uno dei suoi. Non solo, l'imperatore, pochi giorni dopo l'accoltellamento di Balzani, scrisse al vescovo per dirgli che era venuto a conoscenza dell'omicidio e gli intimava di non tener conto dei diritti del Papa e di sostituire il canonico ammazzato sull'altare della cattedrale con una persona gradita a Vienna. Indizi, certo, comunque par di capire che a Massimiliano I il fatto che Balzani abbia forzatamente lasciato questa valle di lacrime non deve essere dispiaciuto più di tanto. Poi c'è una versione, diciamo così, meno politica, o se vogliamo più legata a questioni locali. La nobiltà trentina in quel tempo era divisa in faide che spesso regolavano i conti a fil di spada, anzi a suon di sicari. Un lavoro sporco del quale spesso si occupavano mercenari e capitani di ventura momentaneamente disoccupati oppure delinquenti abituali. Mercenario e capitano di ventura infatti era Cristoforo Calepini, uomo ammantato di nero che calò sul corpo grassoccio e impacciato del canonico Balzani le fatali coltellate. Calepini venne riconosciuto da alcuni dei fedeli presenti al momento dell'omicidio e da lì a poco venne arrestato dagli sbirri del vescovo Liechtenstein, che, di fronte a prove così schiaccianti ed un episodio tanto grave, fu costretto ad agire. Dopo l'arresto del noto militare e membro della nobile famiglia dei Calepini, le indagini si indirizzarono lungo la pista dello scontro tra famiglie della città e si puntò dritti contro la famiglia De Fatis di Terlago, che con i Balzani aveva più di un conto aperto. Ma, come al solito, tutto venne avvolto dalle nebbie della giustizia di quel tempo, che era implacabile con i poveri diavoli, ma timidissima nei confronti della nobiltà. E così Cristoforo Calepini, nonostante le prove a suo carico, venne perdonato da Liechtenstein, perché indispensabile come capitano di ventura nella lotta logorante contro la Repubblica di Venezia, che continuava a rappresentare una seria minaccia per l'impero. Quindi la mano che pugnalò il povero decano venne graziata, ma in Duomo quella fredda mattina di dicembre erano in due. C'era, come ricorderete, anche il palo, l'altro uomo avvolto nel mantello da sicario. E chi era? Il nome del complice dei Calepini uscì 3 anni dopo l'omicidio perché nessuno in Duomo aveva riconosciuto quell'uomo che aveva coperto la fuga del killer. Ma nel 1507 il tribunale della giurisdizione di Castelcorno in Vallagarina, feudo dei Liechtenstein, processò un certo Pravorio di Isera, che, sotto tortura secondo le crudeli regole dell'epoca, fece una confessione clamorosa. L'uomo era un delinquente incallito, male fame, pessime condizioni, sproditore, ma sensinium publicum, manifesto furem, e sue domini rebellem, cioè, come scrisse il giudice traducendo dal latino di allora, uomo di cattiva fama, di condizioni di vita pessime, traditore, sicario, ladro e ribelle ai suoi signori. Un rosario di reati che Pravorio di Isera confessò, aggiungendone uno, la partecipazione a fianco del Calepini al clamoroso e sacrilogo, visto che avvenne nella cattedrale, omicidio del canonico. Non è difficile indovinare come andò a finire. Damnatus fuit ad capitis destrucationem e postea persona dividatur in quatur partes e furcis suspendatur. Fu condannato alla decapitazione e poi il suo corpo fu diviso in 4 parti che furono appese alla forca. Era la regola dei tempi. Insomma, fece la fine che di solito spettava agli assassini e delinquenti abituali, che, nonostante le severità delle pene, pullulavano in quei tempi anche in Trentino, e la sua testa servì anche a placare la sete di vendetta dei familiari del canonico Girolamo Balzani. E così, sull'omicidio nella cattedrale, che sembra tratto dall'omonimo e famoso dramma di Eliot, calò il pesante sipario della storia. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.